Sono le 14.03 di questo pomeriggio di mercoledì 29 aprile e noi siamo in diretta da Radio Spazio Ivrea, il canale didattico. Io sono in compagnia della professoressa Mariani che oggi terrà una lezione su...
Allora, una lezione sugli alimenti, l'alimentazione, i nutrienti, quindi una lezione di scienze dedicata a un argomento nuovo rispetto a quelli trattati nelle scorse settimane, che introdurrà con questa giornata tutta la parte dell'apparato digerente. E allora ragazzi, io intanto vi saluto, buongiorno a tutti, vi invito già a prendere la scheda di lavoro e il libro di scienze. Abbiamo visto sul libro di scienze capitoli vari, un po' sparsi sul libro. Adesso iniziamo il primo argomento del libro, quindi la nutrizione. Allora, intanto che prendete il materiale, vi illustro la prima slide, che è molto concreta su termini che andremo ad utilizzare adesso e durante tutta la lezione. Intanto si parla di alimentazione, quindi come alimentazione si parlerà di un processo di assimilazione dei principi nutritivi, ovvero dalla vista del cibo fino all'arrivo dei nutrienti nelle cellule. Un altro termine che verrà utilizzato molto è il termine alimento, alimento come cibo crudo o elaborato, che sia cotto, cucinato, trasformato, in modo però un cibo commestibile. E per ultimo, come termine chiave c'è nutriente, ma il vostro libro lo usa come principi alimentari, principi nutritivi, nutrienti, usa tutti e tre questi sinonimi. In generale sono sostanze chimiche che si ricavano da un alimento, che sono indispensabili per il buon funzionamento del corpo. Allora intanto vi invito a prenderlo e direi che possiamo iniziare con una prima breve musica, invitando tutti quanti a due aspetti. Segnatevi bene, per chi non l'avesse ancora fatto, all'inizio della prima slide ci sono i numeri di telefono e le indicazioni, quindi 344 13 0132730 e l'indicazione per mandare messaggi e per in questo caso solo mandare messaggi su domande. Vorrei che la trasmissione fosse proprio dedicata a voi sia per la parte musicale, ma soprattutto oggi avremo due interviste e quindi in queste interviste, come sempre, se c'è la vostra partecipazione e se riuscite a fare domande agli intervistati, loro potranno rispondere in modo mirato alle vostre necessità, alle vostre richieste, altrimenti diventerà un semplice discorso fatto dai grandi per i ragazzi. D'accordo? Allora segnatevi questo numero e prendete il materiale.
E per dimostrare che questo numero funziona, ci avete già scritto per domandare brani musicali da ascoltare oggi. È arrivata una richiesta per ascoltare Lewis Capaldi, Before You Go, e noi allora siamo felici di mandarlo mentre voi recuperate il materiale e vi preparate a questa lezione.
I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, said to make it all stop hurting. It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go. Was never the right time, whenever you called. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So
Capaldi con Before You Go. Noi invece siamo di nuovo in diretta e la parola va alla professoressa Mariani.
E allora riprendiamo la scheda di lavoro parlando della composizione chimica del corpo, che fa riferimento alla pagina 2 del vostro libro. Io in questa scheda di lavoro ho riassunto le pagine successive per riuscire a catturare i concetti chiave. Vedete però già che a pagina 2 c'è scritto, ci sono delle concentrazioni dei vari principi nutritivi presenti nel nostro corpo, che vanno a comporre proprio la parte di materia del nostro corpo, e sulla slide che vi ho messo ci sono delle correzioni. Ad esempio, l'acqua corrisponde al 65% del vostro corpo, anche semplicemente per il fatto che voi siete dei ragazzi in crescita e il vostro sviluppo prevede che le percentuali di un adulto e percentuali di un ragazzo delle varie componenti chimiche siano diverse. Elenchiamo un attimo questi principi nutritivi, quali sono: quindi l'acqua, le proteine, i lipidi, i sali minerali, i carboidrati. Attenzione, guardate, i carboidrati, che sarebbero ciò che noi banalmente chiamiamo zuccheri, corrispondono all'1%, e poi vedremo perché. Le vitamine in tracce, e poi mi sembra talmente riduttivo parlare del nostro corpo come solo materia che ho aggiunto che anche una percentuale variabile è data dalla nostra anima, dallo spirito, dall'energia vitale che abbiamo, che caratterizza ognuno di noi. Va un po' oltre alla parte biologica, ma effettivamente noi siamo fatti anche di questo. Allora andiamo nel concreto, nella parte di carboidrati. Carboidrati, appunto, noi, dicevo, banalmente li chiamiamo zuccheri, ma con qualche correzione, per il fatto che i carboidrati comprendono tutta quella parte di principi nutritivi che noi possiamo assimilare con gli alimenti. Solo gli zuccheri sono gli zuccheri più semplici da assimilare. Allora vediamo che i carboidrati si possono dividere in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Io in questa scheda vi ho messo tantissime immagini di molecole, noi non abbiamo bisogno di studiarle. L'anno scorso cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il pongo, gli stuzzicadenti, e abbiamo creato le nostre molecole. Allora, un po' in ricordo di quell'attività, e un po' per il fatto di concretizzare visivamente cosa sono tutti questi termini così specifici, andiamo a visualizzare queste molecole. Allora, io ho messo bene in evidenza il glucosio perché già lo conosciamo da che abbiamo fatto la fotosintesi, abbiamo fatto la respirazione cellulare, e lo zucchero, che serve proprio per produrre l'energia all'interno delle nostre cellule. Bene, però ci sono, vedete che forma ha una forma, diciamo, esagonale, ovvero tutti i nostri atomi di carbonio sono legati insieme in cerchio e si legano anche un ossigeno. Ok, quella è la molecola di glucosio, ma è molto simile a quella di fruttosio, proprio perché è formata da una sola catena, un solo anello. Allora potremmo parlare di anello di zucchero, un monosaccaride. Allora, dovete sapere che per riuscire a produrre energia è necessario arrivare al glucosio. Quindi nel momento in cui noi abbiamo i disaccaridi, quindi formati da due anelli, o i polisaccaridi, formati da tre o più anelli, il nostro corpo deve avere delle sostanze, che poi dopo chiameremo enzimi, per riuscire a rompere i legami tra i vari anelli e arrivare fino proprio alla molecola di glucosio. Quindi, quale sarà lo zucchero che più velocemente verrà usato dal nostro corpo? Il monosaccaride, quello che noi chiamiamo proprio zucchero, perché è già i legami sono già rotti e può essere sfruttato direttamente. Mentre se noi abbiamo un disaccaride, come ad esempio il saccarosio, che è quello che troviamo nello zucchero cosiddetto che mettiamo dentro al tè, o il lattosio che troviamo nel latte, bene, già i nostri enzimi dovranno andare a rompere un legame. Figuratevi quando invece ci troviamo dei polisaccaridi, come nel caso dell'amido. Allora, nel caso dell'amido ci sono tanti legami tra gli anelli che devono essere rotti, quindi ci vorrà più tempo per riuscire a sfruttare quello zucchero. Ok, e però ho messo anche in evidenza la cellulosa. Cellulosa che è effettivamente un carboidrato, è effettivamente un carboidrato fatto da più anelli, ma se noi lo assimiliamo, da questo non ricaviamo zuccheri. Vedete che nell'immagine dell'omino che ho rappresentato, la nostra lavatrice sarebbe la digestione. Allora, se noi assimiliamo, anzi mangiamo proprio un piatto di pasta, noi ci troviamo digerendo ad avere poi dell'amido e quindi poi del glucosio. Ma se noi ci mangiamo un bel piatto di insalata, all'interno dell'insalata ci sono i carboidrati, c'è la cellulosa, ma noi la assimiliamo come fibre. Cioè la nostra insalata viene mangiata, tritata, arriva allo stomaco, digerita e poi però non produce energia. Perché? Perché noi non abbiamo degli enzimi utili per riuscire a rompere quei legami. Sono legami particolari, non riusciamo a romperli. Dovremmo essere delle mucche per riuscire a rompere, ad avere gli enzimi utili per rompere quei legami. E allora è per quello che la mucca è anche bella grande e grossa, avrà tutti gli zuccheri, i grassi utili, mangiando solo erba. Certo, perché riesce a rompere la cellulosa e tradurla in monosaccaridi, in glucosio. Ok, se ci fossero difetti nell'assunzione di carboidrati, allora cosa succederebbe? Che non avremmo energie. Quando noi al mattino ci svegliamo e non facciamo colazione, sono sicura che ad un certo punto della mattinata siete affannati, affaticati, spossati, proprio perché non avete gli zuccheri utili per ricavare energia. E se invece ne avete in eccesso? Allora, vedete che prima, nella prima slide, noi abbiamo scritto, che c'è solo l'1% dei carboidrati. Proprio perché io posso mangiarne decisamente di più, noi non mangiamo così pochi carboidrati, ma vengono trasformati in grassi. Il fatto di trasformarli in grassi è fondamentale, perché è una riserva energetica. Se noi dovremmo continuare a mangiare zuccheri continuamente per avere quell'energia sufficiente per fare la lezione di italiano e poi di francese e poi di matematica. E invece no, facendo una buona colazione noi arriviamo ad avere le energie sufficienti. Ok, quindi vedete che si parla di funzione energetica per far funzionare gli organi, svolgere movimento, per mantenere la temperatura costante del corpo. Sono tutte funzioni energetiche date dai carboidrati e anche dai grassi, che vedete nella slide successiva. Nei grassi, i grassi sono sostanze organiche, come anche gli zuccheri. Allora, non l'abbiamo ancora specificato, forse l'anno scorso l'ho detto, ma non ne sono sicura. Quando si parla di sostanze organiche è perché sono quelle presenti sicuramente negli organismi viventi, cosa che invece le sostanze inorganiche possono essere presenti nelle rocce, in situazioni in cui non c'è della vita. Ok, quali sono questi atomi che compongono le sostanze organiche, sicuramente il carbonio. Allora, il carbonio è un indicatore di sostanza organica. Il grasso è una sostanza organica non solubile in acqua, facile da sperimentare, basta prendere acqua e olio, metterli in un barattolo, agitare con tutta la forza possibile, non si creerà mai una miscela, ma si creerà un'emulsione, tantissime bollicine piccolissime di olio, che però se avete la pazienza di aspettare vedete che si vanno poi a unire una all'altra e si va a creare di nuovo uno strato di olio, uno strato d'acqua, proprio perché sono immiscibili, e questo è fondamentale come caratteristica anche per la nostra vita. Perché se noi prendiamo ad esempio i trigliceridi sono riserve energetiche, quindi magari sono stati zuccheri che poi sono stati conservati nel nostro corpo come riserve proprio di magazzino energetico. Ok, vediamo un attimo, vengono accumulate dove? Noi abbiamo già visto che vengono accumulate nel midollo giallo delle ossa, giusto? Perché il midollo giallo è proprio fatto di grassi, serve per attutire i colpi delle ossa e viene utilizzato proprio in estrema necessità. Poi viene immagazzinato anche invece normalmente nel tessuto adiposo, che è il primo strato sotto la pelle, sotto l'epidermide. Quando vengono bruciati per ricavare energia, liberano a parità di quantità una quantità doppia di energia. Ok, quindi non vengono usati spesso, ma quando vengono usati vale la pena. Poi ci sono i fosfolipidi, che invece hanno un'altra funzione, si dice funzione plastica, perché vanno a formare proprio la materia del nostro corpo, i lipidi delle membrane cellulari. Quindi rivisualizziamo bene la cellula animale, la nostra cellula. Noi sappiamo che c'è il citoplasma, il DNA, eccetera, eccetera, ma poi intorno c'è un contorno. Ecco, quel contorno sono lipidi. Perché è fondamentale che siano lipidi? Perché se no l'acqua entrerebbe e uscirebbe a piacimento. Invece no, lì c'è una barriera. Ci sono i lipidi che ostacolano il passaggio dell'acqua. E ogni tanto qua e là sulla membrana cellulare ci sono anche dei portoni, che poi vedremo a cosa corrispondono. I grassi dove li troviamo? Li troviamo nell'olio, nel burro, nello strutto, nel latte. Ok, il latte già l'abbiamo visto nei carboidrati, lo troviamo anche i grassi li troviamo anche nel latte. Va bene, quando assimiliamo trigliceridi, quindi grassi in generale, noi cosa otteniamo con la nostra digestione? Due molecole, il glicerolo e gli acidi grassi, che sono appunto i componenti di questi esempi di grassi che sono i trigliceridi. Ok, se c'è un eccesso di grassi ci sarà una persona in sovrappeso, se c'è un difetto di grassi ci sarà una persona che ha poche scorte di energia e quindi diventa un problema. Se il difetto di grassi è esagerato, allora non c'è proprio la materia per formare le membrane cellulari e quindi non si riesce a formare proprio la materia del corpo. Ok, andiamo avanti. Visto che si parla di funzione energetica, faccio ancora un passo. Si parla di fabbisogno energetico a pagina 9 del vostro libro. Solo qualche dettaglio. Allora, l'energia liberata dagli alimenti, quando si parla di funzione energetica, si misura in chilocalorie o kilojoule. Poi ci sono altri termini utili che probabilmente usciranno nel trattare, nell'ascoltare l'intervista di questa nutrizionista che tra poco andremo a presentare. Tra un po' andremo a presentare. Intanto la parola metabolismo basale indica l'energia utile per mantenere le funzioni vitali indispensabili, quindi per garantirle. Mentre il fabbisogno energetico include sia l'energia per il metabolismo basale, ma anche tutte le energie utili per le attività fisiche e intellettuali di ciascuno. Ok, per il momento io vi faccio riflettere su queste prime schede e direi che possiamo ascoltare una canzone. Voi intanto rivedetelo un attimo e segnatevi delle domande possibili su questo argomento. E allora cosa potremo ascoltare?
Ma non sono arrivate più richieste dai nostri ascoltatori e dunque scegliamo noi per vivacizzare un po' questo pomeriggio, non che la lezione sia noiosa, però per vivacizzarlo ulteriormente mandiamo i Green Day con American Idiot. Che si è interrotto all'improvviso, però visto che i nostri ascoltatori ci hanno chiesto un altro brano di Luis Capaldi e noi stiamo organizzando anche i collegamenti telefonici vari per il futuro, non per l'immediato presente, ascoltiamo ancora il brano di Capaldi e poi torniamo in onda.
I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So can make you feel so worthless. So before you go, was never the right time. Whenever you called, went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So I could
ed era ancora Luis Capaldi con Before You Go, sono le 2:28 e la lezione di scienze prosegue in diretta su Radio Spazio Ivrea.
Ebbene, allora, siamo arrivati a parlare non più dei carboidrati, non più dei grassi, ma di un altro principio nutritivo, ovvero le proteine, dette anche protidi, indicate così anche sul vostro libro, e anche in questo caso sono sostanze organiche, vedete che è indicata una C di carbonio. Allora, le proteine possono essere di diversi tipi, ci sono veramente molte proteine differenti nel nostro corpo, possono avere caratteristiche strutturali, quindi anch'esse andare a formare parte della membrana cellulare, e in quel caso corrispondono ai portoni di cui parlavamo prima, quindi con tutte le mura fatte i lipidi e i portoni di accesso per le varie sostanze sarebbero le proteine, quindi anche in questo caso una funzione plastica. Poi invece ci sono delle proteine che servono proprio affinché le reazioni chimiche possano avvenire, accelerano, permettono, rallentano, a seconda dei casi le reazioni chimiche, generalmente le accelerano. Ad esempio, proprio la reazione chimica della produzione di energia nei mitocondri. O altre proteine ancora, sempre con funzione regolatrice, hanno la funzione di ormoni, quindi la funzione di riuscire a far crescere nel modo giusto, nei tempi giusti, correttamente una persona. Si chiamano proprio ormoni della crescita, anche in questo caso sono proteine. Dove ricaviamo le proteine? Dai legumi, dal pesce, carne, uova, frutta secca, semi, latte. Vedete di nuovo il latte, è per quello che viene chiamato un alimento completo. In effetti, se ci pensate voi da piccoli, avete bevuto il latte per mesi, quando eravate dei neonati, e questo bastava affinché il vostro corpo potesse svilupparsi, proprio perché è completo, ha tutti i nutrienti. Bene, quando noi ingeriamo dei cibi che contengono proteine, a livello della digestione queste proteine vengono scomposte. Immaginate che la proteina sia tutta quella collana di perle indicata sulla vostra scheda. Ecco, quando vengono scomposte in parti che si chiamano aminoacidi. Ogni perla della collana è un aminoacido. Lì in basso, piccolino, ve ne ho indicato uno. Ho indicato la cisteina. Pensate che in tutto sono 20, 23, mi sembra che adesso siano stati scoperti, aminoacidi. Ma la loro organizzazione, quindi la sequenza, il numero di aminoacidi presenti in una proteina, il modo di legarsi, fa sì che effettivamente poi nel nostro corpo ce ne siano migliaia di diverse. Allora, anche in questo caso, pensiamo, hanno una funzione plastica, una funzione regolatrice, una funzione energetica solo nel caso in cui effettivamente si arriva al limite delle energie, quindi mancano i carboidrati, mancano i grassi ed è necessario utilizzare in qualche modo le proteine. Se c'è un difetto di proteine, anche in questo caso c'è una carenza nella crescita, proprio perché ha una funzione plastica. Se c'è un eccesso, ci sono altre disfunzioni che non vado a trattare adesso perché sono un po' più specifiche. Ok, prima di intervistare il primo ospite della giornata, che è una nutrizionista alla quale chiederemo di trattare l'importanza dell'alimentazione nello sport, vi accenno proprio solo un attimo ancora un altro principio nutritivo, che è l'acqua. L'acqua è questa sostanza abbondante nel nostro corpo, è la più abbondante di tutti, di vitale importanza, ha funzione sia plastica, perché costituisce il citoplasma, i liquidi organici del nostro corpo, come la saliva, il sangue, da sostegno ai tessuti, e una funzione regolatrice, perché sappiamo che grazie all'acqua tutte le reazioni chimiche sono assolutamente possibili, e la temperatura può essere mantenuta costante grazie all'evaporazione dell'acqua con la sudorazione. Ok, quindi oltre a quello anche il trasporto di sostanze utili o verso le cellule, oppure inutili, dannose, verso l'esterno del corpo. Allora, con questo io prenderei ancora una piccola pausa per metterci in contatto finalmente con appunto la biologa nutrizionista Chiara Domatti. Quindi avviamo una canzone.
E ci hanno domandato i nostri ascoltatori di ascoltare i Maroon 5 Memories, e allora noi li mandiamo adesso in onda.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts sometimes.
E allora adesso siamo ancora in onda su Radio Spazio Ivrea, canale didattico, e siamo in contatto con la dottoressa Chiara Domatti, biologa e nutrizionista. Ora oggi l'abbiamo chiamata per intervenire sulla parte di alimentazione e sullo sport. Mi raccomando ragazzi, prendete appunti, avete una pagina vuota apposta con l'idea di scatenarvi. Prendete appunti e fate domande via WhatsApp. Grazie. Allora Chiara, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora io finora ho spiegato i primi principi nutritivi ai ragazzi, ma sono proprio a digiuno di questo argomento, quindi se ci puoi un attimo illustrare meglio come può essere utile ai ragazzi mangiare nel modo migliore, sfruttare al meglio queste conoscenze anche nello sport.
Certo, allora, intanto appunto buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito a partecipare a questa lezione. Perché è importante parlare di una corretta alimentazione? Ovviamente non solo nella quotidianità, ma anche per chi pratica sport, come immagino e spero molti di voi. Perché attraverso il cibo si introducono appunto i nutrienti, come avete imparato oggi dalla professoressa Mariani, che vengono trasformati dal corpo in elementi strutturali, in energia, per svolgere le varie funzioni fisiologiche. Quindi solo uno stato di salute ottimale può garantire la massima espressione della potenzialità fisica e atletica di un individuo. Quindi una sana alimentazione permette di mantenersi in salute, e ovviamente mai come in questo periodo è fondamentale essere in un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale, che è proprio la definizione del termine salute. E anche l'attività fisica è salute, perché permette di controllare il peso, favorendo la perdita di grasso corporeo, aiuta a mantenere in salute le ossa, muscoli, legamenti. Migliora il tono dell'umore, ha un'azione positiva sul sistema immunitario e permette di prevenire molte patologie. Dunque, nel caso non praticaste alcun esercizio fisico e passaste la maggior parte del tempo seduti, diciamo che è un pochino il momento di cercare di essere più attivi e dinamici durante l'arco della giornata, e quindi magari praticare uno sport, ecco.
Sì, io so che loro generalmente quando sono a scuola, tra i vari sport che mi ricordo, c'è chi svolge attività come l'atletica, la pallavolo, il calcio, ci sono indicazioni precise, più precise per questi tipi di sport o basta un'indicazione generale?
Allora, diciamo che l'alimentazione appunto viene proprio considerata un pilastro su cui basare la preparazione di chi pratica un qualsiasi sport, non solo a livello amatoriale ma anche ovviamente a livello professionale, quindi diciamo che una dieta adeguata permette di aumentare le capacità di performance, migliorare efficienza e efficacia nell'allenamento, contrastare fatica, favorire il recupero, quindi diciamo che le attuali raccomandazioni alimentari per gli sportivi in realtà coincidono in gran parte con le indicazioni nutrizionali che vengono elaborate per la popolazione generale, quindi seguire una corretta alimentazione sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Diciamo che ciò che varia è proprio l'apporto idro ed elettrolitico adeguato, l'organizzazione temporale e la composizione dei pasti nella giornata. Quindi, come ho accennato, apporto idrico, per cui l'elemento più essenziale, ma spesso dimenticato, è proprio l'acqua. Noi siamo composti per circa appunto il 65% di acqua, infatti essere correttamente idratati non è semplicemente la prima regola per una prestazione sportiva, per arrivare al massimo, diciamo, delle proprie possibilità, ma è anche proprio la condizione di partenza essenziale per seguire un corretto stile di vita e per la cura della propria salute. Consideriamo che giornalmente perdiamo intorno ai 2-2 litri e mezzo di acqua, non solo tramite la cute, quindi tramite il sudore, ma anche tramite l'urina, l'espirazione, per cui è fondamentale andarla a introdurre tramite le bevande, quindi bevendo intorno al litro e mezzo di acqua, ma ovviamente anche tramite gli alimenti, pensiamo ad esempio alla verdura che è ricchissima di acqua, ma anche la frutta, quindi è fondamentale, cioè l'equilibrio idrico è essenziale per garantire la normale attività dei tessuti e è importante sapere che quando si verifica una perdita intorno a o superiore comunque al 2% di liquidi si parla proprio di disidratazione e uno dei primi sintomi è la sete, quindi quando avete sensazione di sete sicuramente, cioè, siete già in una condizione di disidratazione, per cui è fondamentale anticipare questa sensazione di sete. Un'altra cosa importante su cui fare attenzione è anche il come vestirvi, cioè vestitevi in modo adeguato quando praticate l'attività fisica, in quanto un abbigliamento troppo pesante può causare uno squilibrio quindi nella regolazione della temperatura corporea con un incremento di perdita di liquidi e quindi una maggior disidratazione, che questo talvolta si traduce in crampi da calore. Quindi è fondamentale, per arrivare proprio un pochino più nella pratica, introdurre l'acqua prima, diciamo dalle 2-3 ore prima fino al quarto d'ora prima, in cui è consigliabile bere dagli 1-2 bicchieri di acqua, ovviamente durante se possibile, ma soprattutto dopo l'esercizio fisico, in modo da reintegrare tutti i liquidi persi. Poi una seconda indicazione importante è sicuramente quella di consumare tutti i pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena. Ovviamente anche gli spuntini, tipo lo spuntino mattutino se vi siete alzati presto al mattino e lo spuntino pomeridiano o merenda. Una raccomandazione fondamentale sicuramente è quella di consumare la prima colazione, quindi se qualcuno di voi non la consumasse, diciamo che d'ora in avanti, visto che siete a casa e non dovete fare le corse per andare a scuola, iniziate a creare questa nuova abitudine dedicandole il giusto tempo. Anche perché la prima colazione dovrebbe essere il pasto principale della giornata. Saltarla comprometterebbe un'errata ripartizione di calorie e di nutrienti, quindi una sensazione di fame protratta e rischio poi di arrivare la sera a cena molto molto affamati.
Ma senti Chiara, ti faccio una domanda perché più volte mi è capitato di assistere o a questa scena o a sentire queste parole. Persone che magari non sono avvezze allo sport e decidono di iniziare a correre. E allora vedo che si coprono, come dicevi tu, forse in modo propositato, in modo da perdere più liquidi possibile, come se la perdita di liquidi fosse un beneficio, ma perdere i liquidi vuol dire anche perdere grassi.
No, allora, come dicevo prima, avviene uno squilibrio proprio dal punto di vista della termoregolazione, quindi della regolazione della temperatura corporea, per cui in realtà il rischio è appunto perdere più liquidi rispetto alla norma, non si perdono più gassi, si perdono più liquidi e questo appunto comporta, causa proprio una maggior disidratazione e per cui il rischio qual è? Quello di avere una minor capacità, una minor performance se venisse praticata l'attività fisica, quindi ci si sentirebbe anche più stanchi e allo stesso tempo diciamo che il rischio poi è quello di non riuscire poi al termine dell'attività fisica a riuscire a ripristinare tutti i liquidi persi, quindi non c'è una perdita di grassi in questo termine, ecco, anzi c'è proprio uno squilibrio dal punto di vista termoregolatorio.
Bene, grazie. Allora, invito ancora i ragazzi a fare delle domande, visto che non è assolutamente così solito poter avere un'esperta del settore qui a disposizione per noi. E, intanto, appunto, oltre alla parte di acqua fondamentale, a volte capita di reintegrare durante lo sport anche i sali minerali. È necessario o basta appunto, bastano le indicazioni date finora, quindi bere e mangiare nel modo corretto?
Allora, innanzitutto diciamo che integrare, cioè andare ad assumere degli integratori, significa andare ad integrare delle carenze. Carenze se ci sono, nel senso che in realtà se si andasse a seguire una corretta alimentazione, queste carenze non avverrebbero. Consideriamo ad esempio che tutti gli ortaggi contengono tantissime vitamine, minerali e sostanze, molecole bioattive, quindi è fondamentale avere proprio una ricchezza di questi pasti durante l'arco della giornata. Quindi, vabbè, poi bisogna fare un attimo di attenzione anche a quello che bisogna consumare prima dell'attività fisica, durante e dopo, però integrare in questo caso no, diciamo che il mio consiglio è quello di fare appunto massima attenzione a quello che bisogna andare a consumare prima, proprio durante e soprattutto dopo l'attività fisica.
E per chi non facesse mai colazione, un consiglio di una buona colazione?
Allora, il mio consiglio, cioè posso darvi alcuni esempi di colazioni ovviamente, nel senso che comunque è importante anche ricordarsi che se non venisse fatta la colazione il rischio è anche quello di avere un lungo digiuno, quindi ad esempio dalle 20 alle 13 del giorno successivo e l'organismo, ancora più importante, bisogna fare attenzione a questo, che attingerebbe energia dai depositi energetici, quindi non solo dal tessuto adiposo, ma quindi anche quindi dai grassi, ma anche dal tessuto muscolare, quindi anche dai muscoli. Quindi il consiglio di cosa consumare a colazione potrebbe essere, non so, andare a scegliere lo yogurt o il latte con pezzi di frutta fresca e fiocchi di cereali della colazione. Vi consiglio solo di fare attenzione soprattutto al consumo di muesli agglomerati che, essendo molto zuccherini, possono creare ancora più sensazioni di fame dopo poco tempo dall'ingestione. Altri esempi possono essere, non so, la spremuta con le fette biscottate o il pane con un velo di marmellata oppure una torta fatta in casa e così via. Ovviamente però non c'è solo la colazione, che sicuramente è fondamentale, ma anche gli altri pasti della giornata, cioè gli altri pasti principali devono essere consumati, quindi tipo il pranzo e la cena, mi raccomando, non saltateli, a maggior ragione se praticate l'esercizio fisico al pomeriggio, perché il rischio poi avere appunto dei cali di energia. È consigliabile, diciamo, attendere tra un pasto più abbondante e l'esercizio fisico circa 3-4 ore, se invece si trattasse di uno spuntino un po' più leggero, come potrebbe essere la merenda, 1 o 2 ore, però ovviamente dipende dalla digestione. Ecco, un'altra cosa è che tutti i consigli devono sempre essere, cioè che vi sto dando, ovviamente devono essere personalizzati in base alle caratteristiche fisiologiche, alle esigenze nutrizionali, ma anche in base all'attività fisica svolta, cioè alla tipologia di sport praticato, alla durata, all'intensità dell'allenamento. Questo è sicuramente importante.
Ed è arrivata una domanda da una alunna che chiede quali sono le verdure con più acqua?
Allora, le verdure con più acqua, ce ne sono più di una sicuramente, sono dalla zucca alle zucchine, piuttosto che anche l'insalata, cioè bisogna comunque considerare che non si deve solo puntare sul discorso dell'acqua presente all'interno della verdura, quanto anche a tutte le altre sostanze fondamentali che sono sicuramente la fibra, sicuramente vitamine, minerali, come dicevo anche le molecole bioattive che possono essere le sostanze antiossidanti e i polifenoli. Quindi benissimo questa domanda, però mi raccomando cercate di variare il più possibile con la verdura, con la frutta, con i cereali, cosa che sono, cioè i cereali soprattutto, ovviamente non ho ancora detto, ma sono fondamentali per svolgere l'attività, soprattutto prima dell'attività fisica, è fondamentale andare a scegliere i cereali o comunque dei carboidrati complessi.
Guarda, Chiara, ti ringraziamo proprio perché abbiamo avuto veramente l'occasione di avere a disposizione. Ah, no, 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 sono arrivata ancora un paio di domande, quindi ti fermo ancora un attimo.
Benissimo.
Dunque, un ragazzo, una ragazza, non so, chiedono mangiare carboidrati prima di un'attività fisica prolungata. Mi dicono che è utile per avere energia di riserva, ma quanto tempo prima di mangiarli? Ah, Stefano.
Allora, sì. Allora, esattamente, è fondamentale andare a scegliere prima dell'attività fisica degli alimenti che conferiscono delle energie in modo da andare a riempire i depositi di zucchero. Consideriamo che il nostro deposito di zucchero, che è la riserva di energia muscolare, viene chiamata glicogeno. Quindi fondamentale scegliere i carboidrati complessi perché fanno alzare di poco il livello di insulina, che è un ormone che permette di far entrare il glucosio all'interno delle cellule e far sì che gli alimenti, diciamo, permangano poco nello stomaco. Quanto tempo prima? Diciamo che sarebbe l'ideale, come vi accennavo prima, dalle 3-4 ore prima, se si trattasse di un pasto un pochino più abbondante, quindi esempio se si facesse l'attività fisica intorno alle 6, per esempio, ovviamente il pranzo non sarebbe sufficiente, quindi bisognerebbe andare a integrare con una merenda tipo non troppo sostanziosa. Diciamo che il mio consiglio è quello di andare a scegliere magari a pranzo un primo piatto che contiene appunto carboidrati complessi, tipo prevalentemente, non so, pasta, riso piuttosto che altro, in modo che diano energia nel lungo periodo. Perché altrimenti il rischio sarebbe quello di andare magari a scegliere, perché talvolta capita magari di dire ho bisogno di più energia, quindi scelgo dei dolci, degli zuccheri, invece questi il rischio che diano l'energia immediata e poi più niente. Comunque vi dicevo, scegliere dei primi piatti sarebbe l'ideale condirli con sughi semplici, quindi tipo al pomodoro, con olio parmigiano, con verdure, a cui si può aggiungere una piccola porzione proteica al primo piatto, tipo non so, una pasta con tonno, oppure come se secondo piatto, quindi mangiare un primo con sugo semplice e poi un piatto proteico.
Scusa, un'altra domanda che arriva e quindi per uno spuntino cosa bisognerebbe introdurre?
Allora, può essere, quindi deve essere un qualcosa di semplice, come dicevo. Può essere un frutto fresco che contiene degli zuccheri, tra cui il fruttosio, che a differenza degli altri zuccheri non fa alzare la glicemia, cioè la glicemia è il glucosio presente all'interno del nostro sangue, cioè lo zucchero presente all'interno del nostro sangue. Oppure può essere un pacchetto di cracker, meglio ovviamente se poco salati, perché altrimenti rischio puoi avere troppa sensazione di sete dopo. Oppure, non so, delle fette biscottate, quindi tutti quegli alimenti che contengono degli amidi. Solo attenzione, un'attenzione in particolare bisogna farla soprattutto nel non esagerare a consumare prima alimenti troppo grassi, perché altrimenti appesantirebbero lo stomaco, essendo più lunghi da digerire, e lo stesso avverrebbe se venisse consumata una fonte proteica, cioè il fatto magari di andare a scegliere il panino, non so, col prosciutto, non è proprio l'ideale,
Certo.
perché comunque anche le proteine impiegano molto tempo a essere digerite, per cui bisogna solo fare un attimo di attenzione.
E quindi anche appena prima della, cioè poco prima della gara, uno spuntino come un frutto può andare bene,
Sì,
giusto?
esatto.
E poi un'altra domanda ancora, ma quindi saltando la colazione, la nostra prestazione fisica diminuirà se facciamo sport?
Allora,
sono abbastanza attenti alla performance, perché probabilmente tanti di loro fanno attività agonistiche e effettivamente stiamo andando a toccare delle domande a cui non hanno ancora avuto risposta.
Ovviamente, e come dicevo prima, c'è il rischio quello di arrivare a un lungo digiuno, quindi essendo che c'è un lungo digiuno, il nostro corpo a cosa può andare a attingere? L'energia ovviamente che è stata introdotta nei pasti precedenti, il pasto precedente magari appunto quello della cena. Quindi il rischio qual è? Quello di andare ovviamente a intaccare sì un po' di tessuto adiposo, quindi grassi, ma quando poi non c'è più energia e non ci sono più riserve in quel deposito, il corpo va a prendere l'energia nel tessuto muscolare, quindi nei muscoli, per cui il rischio è ridurre la prestazione in questo senso, nel senso che ci si può anche sentire stanchi, spossati, e allo stesso tempo sì, si possono andare a intaccare appunto i muscoli, la massa magra.
Va bene, allora prima di lasciarti una domanda al volo e poi ti salutiamo, chiedono ancora, ma va bene mangiare il panino con la bresaola prima dell'allenamento di pallavolo? Un sì o no?
È quello che dicevo prima, dipende da quanto tempo passa tra l'assunzione del panino con la bresaola e l'allenamento.
Ma immagino che quel prima voglia dire sono di corsa, sto per fare allenamento, meglio mangiarmi un panino con la bresaola? No, un frutto.
No, esatto, piuttosto un frutto, oppure come dicevo un pacchetto di cracker o due fette di biscotti. Cioè deve essere uno spuntino, quindi deve essere leggero, altrimenti rischia veramente appesantirsi.
Perfetto, sei stata chiarissima. Grazie Chiara, grazie ancora, buona giornata e continuiamo con, io direi, con una canzone, così voi vi segnate bene tutti gli appunti presi e così almeno da adesso in poi saprete cosa prepararvi per una merenda, colazione, pranzo e via.
Ci avete chiesto ancora Luis Capaldi, è il terzo brano che ci chiedete e noi lo mandiamo perché siamo qui a disposizione dei vostri desideri musicali. Luis Capaldi.
Counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste.